Bene, cari amici, allora prendiamo il nostro libro, Il Credo, le verità fondamentali della fede. Vi siete resi conto, certamente, cari amici, quale importanza abbiano i primi capitoli del Genesi, dove si parla del peccato originale, perché la rivelazione divina riguardo al peccato originale risponde a un interrogativo di non poco conto, cioè perché l'uomo è quello che è, cioè perché l'uomo è malato e per malattia, cari amici, intendiamo tante cose, intendiamo soprattutto la malattia spirituale, quella che si chiama ferocia, indifferenza, cattiveria, malvagità, di cui la storia non è che siano queste, cioè non è che la ferocia, la violenza, la cattiveria, la malvagità, l'indifferenza, lo sfruttamento del prossimo, e tutte le forme di sfruttamento, tutte le forme di discriminazione, tutte le cattiverie, tutti i tradimenti, tutto ciò che di male c'è nell'uomo, tutti gli inganni e tutte le ingiustizie, non è che siano, diciamo così, qualche filo d'erba cattiva qua e là. Questa è la malvagità umana, è una forza distruttiva che è presente fin dall'inizio della storia umana. E tant'è vero, cari amici, che soltanto noi moderni abbiamo concepito la storia umana come un progresso, soltanto noi moderni l'abbiamo concepito come un passaggio, soltanto noi moderni abbiamo concepito la storia umana come un passaggio dalle tenebre alla luce. È un po' la teoria illuministica della storia, no? Elaborata nel seguito dell'illuminismo, loro si credevano intelligenti, nel 1700-1800, naturalmente loro si credevano intelligenti, tutti gli altri erano imbecilli, a cominciare da quelli che hanno costruito le grandi cattedrali medievali, no? Quelli poi erano i tempi oscuri. In realtà, cari amici, sappiamo benissimo come è finito il secolo dei lumi con la ghigliottina e sappiamo benissimo come è finito il secolo delle ideologie che liberavano l'uomo, no? È finito con i lager e con i gulag. In realtà, cari amici, chi ha un minimo di cultura, nel senso che conosce la filosofia e le varie religioni, sa che molto più sapientemente, intelligentemente, le varie culture, ma le varie culture, cioè non soltanto il cristianesimo, ma le varie culture, tutte le varie culture, hanno visto la storia come un processo di decadimento, non come un progresso. Cioè all'inizio c'era l'età dell'oro, poi da allora si è andato di peggio in peggio, eppure anche loro, questi che gli uomini hanno elaborato la teoria del regresso, non del progresso. La teoria del progresso è abbastanza recente. Le varie culture umane hanno elaborato la teoria della caduta. All'inizio c'era l'età dell'oro, all'inizio c'era la felicità e poi pian piano è subentrata l'infelicità, all'inizio c'era la bontà, pian piano è subentrata la miseria, la cattiveria, eccetera. Quindi hanno visto la storia umana come un regresso continuo, se molto più concretamente come un ingrossamento del fiume dell'odio, della violenza, del male, della cattiveria, della cupidigia, dell'ingordigia, dell'avidità. Chi aveva ragione, cari amici? Chi aveva ragione? I moderni che vedono la storia come un progresso o gli antichi che la vedevano come un regresso? Domanda da non poco conto. Ebbene, cari amici, io non voglio adesso passare nella schiera di pessimisti. Certamente progressi ce ne sono stati, ce ne sono nell'umanità, progressi di carattere materiale, ma anche di carattere morale. Specialmente il cristianesimo ha dato molto all'umanità come progresso morale. Io la cosa la vedrei così. Nella storia umana sono ingrossati due fiumi. La storia umana è stato un progresso nel bene e un progresso nel male nel medesimo tempo. Progrediscono le forze del bene e progrediscono le forze del male. È una lotta continua. È una lotta fra il buon grano e la zizzania, la quale zizzania molte volte, come si vede in certi campi di frumento, è più numerosa del grano in alcuni momenti, in altri è più numeroso il grano. Però alla radice di queste, diciamo così, concezioni, cioè la storia umana come progresso o la storia umana come regresso, c'è una domanda ancora più importante, e che è questa: insomma, A questa domanda soltanto pochi non sanno rispondere. Cioè, la natura umana è sana o è malata? Questa è la domanda. Per carità, esistono anche gli ottimisti, quelli che dicono che la natura umana è sana e che la società la corrompe. Sappiamo benissimo, Rousseau si è fatto un po' interprete di queste teorie, no? Secondo cui la natura umana è sana, non ha bisogno di redenzione, ma anche all'interno del cristianesimo ci sono stati filoni, diciamo così, di esagerato ottimismo, come quello, per esempio, come il filone pelagiano, che poi è stato condannato dalla Chiesa come eresia, no? Pelagiano, dal monaco Pelagio, secondo cui non è poi necessaria la grazia di Cristo per fare il bene, basterebbe il suo esempio. E il pelagianesimo è stato condannato come un'eresia. Quindi certamente ci sono sempre stati quelli che hanno detto che la natura umana non è malata, ma la stragrande maggioranza degli uomini di tutte le religioni hanno sperimentato la natura umana come malata. Questo vale per il buddismo, infatti, l'induismo, perfino l'Islam in un certo senso, perché l'Islam vede nel politeismo comunque una degradazione e quindi predica il ritorno al monoteismo. Il buddismo predica il distacco dalle cose per evitare la sofferenza, l'induismo secondo il quale l'anima imprigionata nel corpo è una prigione, insomma, non parla poi della filosofia greca, eccetera, le varie filosofie del mondo, e cioè c'è la stragrande maggioranza degli uomini. Poi se guardiamo poi il teatro, la letteratura, il romanzo, l'arte stessa, specialmente il romanzo, il teatro, cosa analizzano? La potenza di tenebre che c'è nell'uomo, la cattiveria dell'uomo. Basta leggere Shakespeare, cari amici, violenza, sesso, potere, i film, violenza, sesso, potere, cioè tutta la letteratura si nutre della potenza di tenebre che c'è nell'uomo. Quindi, cari amici, detto in parole povere, la stragrande maggioranza dell'umanità sperimenta la natura umana come malata, e che malattie, figlioli cari, che ha prodotto lungo il corso della storia. Possiamo fare la storia della degradazione dell'uomo e sarebbe una storia con moltissimi volumi. Basta leggere il giornale al mattino, cari amici, basta leggere il giornale al mattino, o vedete il giornale alla sera, la storia della degradazione, e dire che quello che è nascosto, il male che è nascosto, è il 90%, perché quello che viene alla luce è il 10%. Capito? Allora è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. La natura umana è malata grave, gravissima. È talmente malata grave che da solo l'uomo non può salvarsi. E la Sacra Scrittura lo dice chiaro e tondo: ogni uomo è inganno. Capitolo 7 del Vangelo di San Marco, quando descrive quello che esce dall'uomo: cattiverie, furti, invidie, gelosie, adulteri, e fa l'elenco. Questo esce dal cuore dell'uomo, dice il Signore. Quindi, per non parlare poi di elenchi che fa San Paolo. Perciò l'uomo è malato, grave, come qualcuno ha detto con una frase un po' scioccante, ma certamente efficace: è la più crudele delle belve. È la più crudele delle belve, l'uomo. Allora, cari amici, la natura umana è malata grave, come potrà l'uomo guarire da solo? È impossibile, solo Dio può guarirlo, solo la grazia può guarirlo. Allora, vedete, cari amici, a questo interrogativo, l'uomo è sano o è malato, nasce sano o è malato, ci risponde la divina rivelazione: l'uomo nasce malato. L'uomo nasce malato. Si tratta di quantificare questa malattia. Allora, questa è stata la grande disputa con i protestanti e con Lutero, e questo è stato anche il Concilio di Trento, perché da qui è nato il protestantesimo dal punto di vista teologico. Il protestantesimo dal punto di vista teologico parte dall'esperienza che ha fatto di sé Lutero, il quale ha sperimentato quello che dice Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 7, 8, infatti Lutero è il grande commentatore della lettera ai Romani, dove Lutero dice: si vede il bene ma non si riesce a farlo. E quindi l'unica possibilità è quella di affidarsi alla divina misericordia e la fede fiduciale. Quindi Lutero in pratica esagerava la corruzione della natura umana, diceva che la natura umana è tutta corrotta, che l'uomo non riesce a fare bene anche con la grazia, e quindi non gli resta che affidarsi alla divina misericordia. Il Concilio di Trento ha reagito nei confronti di questa esagerazione dicendo sì, che la natura umana certamente è malata, è ferita, ma la ferita della natura umana non toglie comunque il libero arbitrio, per cui l'uomo comunque, anche se debilitato nel suo libero arbitrio, riesce a fare il bene e comunque con l'aiuto della grazia riesce a mettere in pratica i 10 comandamenti, e perciò si deve parlare di una natura umana non corrotta ma ferita, non morta ma ferita, di un libero arbitrio che comunque rimane e che dà la possibilità all'uomo di scegliere il bene e il male, di un'intelligenza che comunque è capace attraverso le creature di arrivare fino a Dio. Quindi il cristianesimo fra coloro, il cattolicesimo diciamo, fra coloro che dicono che la natura umana è sana, non ha bisogno del medico, non ha bisogno della redenzione, e fra coloro che dicono che la natura umana è totalmente corrotta, che neanche la grazia la salva, l'unica speranza è fidarsi alla divina misericordia, la posizione della Chiesa cattolica è mediana: la natura umana è malata, ma non tale da impedire l'esercizio del libero arbitrio, e comunque con la grazia riesce a mettere in pratica i 10 comandamenti. Allora, cosa c'è nell'uomo, dice il Concilio di Trento? Nell'uomo è rimasta questa ferita, questa tendenza al male. Il Concilio di Trento la chiama concupiscenza. Che cos'è la concupiscenza? È la malattia. Non è necessariamente la concupiscenza, non si identifica con la sessualità nel linguaggio del Concilio di Trento. La concupiscenza è la malattia che ha l'uomo, che si esprime in tante cose. Si esprime nei 7 vizi capitali, nella superbia, nell'avarizia, nella lussuria, nell'ira, nella gola, nell'invidia, nella cina, in tutti i vizi. La concupiscenza non è peccato in sé, questa malattia non è peccato, però spinge al peccato, diventa peccato quando noi mettiamo la libera volontà, acconsentiamo, allora diventa peccato. Ma tuttavia, dice il Concilio di Trento, con la grazia è possibile vincere la concupiscenza. Quindi vedete come questi problemi, cari amici, sono problemi, diciamo così, che riguardano proprio la nostra vita di ogni giorno, l'interpretazione che noi diamo di noi stessi. Oggi, cari amici, c'è un po' la tendenza, e questa è una tendenza molto pericolosa, a dire che, insomma, a scusare tutto, c'è lo spontaneismo, il naturalismo, no? E invece no, cari amici, lo spontaneismo e il naturalismo molte volte nascondono delle malattie, insomma. Cioè, non si può dire l'uomo è così. Cioè, l'uomo è avaro, è avido, è ingiusto, è prepotente, è lussurioso, è così. E no, è malato, va curato. È quello che dicevamo stamattina sulla sessualità e sull'omosessualità, facevo riferimento all'articolo su Repubblica, no? E dove si accusa Radio Maria di pretendere di guarire la sessualità. Ma noi non pretendiamo niente, noi diciamo che l'uomo è malato. Noi diciamo, noi non siamo così illusi da dire che l'omosessualità non è una malattia. È una delle malattie sessuali di cui tutti siamo affetti. Ognuno ha le sue malattie, comprese quelle sessuali. Tutti siamo malati. Tutti hanno peccato, dice Paolo. Tutti sono in Adamo abbiamo peccato. Tutti portiamo le conseguenze del peccato originale, eccetto la Madonna e Gesù. Allora, noi diciamo, riconosciamo la malattia, curiamola con la preghiera e con la grazia. Dire a uno che ha il cancro che non è malato, mi pare che sia perlomeno una superficialità e comunque una forma di inganno. Vediamo dunque, cari amici, a pagina 61 e 62, questo paragrafo con il quale terminiamo tutto il capitolo sul peccato originale e anche il primo articolo del Credo, è intitolato «Le conseguenze del peccato originale per l'umanità». Essendo Adamo il capostipite di tutta l'umanità, nel suo peccato sono coinvolti tutti gli uomini. Infatti San Paolo dice in quo omnes peccaverunt, nel quale tutti hanno peccato in Adamo. Poi noi naturalmente il peccato originale lo facciamo nostro con i nostri peccati personali. Questo non deve meravigliare perché, come insegna l'Apostolo Paolo, all'universalità del peccato e della morte corrisponde l'universalità della salvezza mediante Gesù Cristo. Quindi chi dice, ma perché per colpa di lui dobbiamo portare tutte le conseguenze? Io ti rispondo che per grazia di Cristo porti tutte le grazie, però, che sono molto più gravi, più grandi delle conseguenze. Perché dove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Infatti Paolo dice nella lettera ai Romani, capitolo 5, versetto 18, come per colpa di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera di giustizia di uno solo, cioè di Cristo, si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà la vita. Il peccato originale ha un duplice aspetto. Esso è innanzitutto il peccato personale che ha commesso Adamo ed Eva, ma poi è anche il peccato trasmesso, contratto e non commesso, dice il Concilio di Trento, che intacca la natura umana, la quale viene generata priva della santità e della giustizia originali. Quindi, cari amici, il peccato originale è originans, quello che hanno commesso Adamo ed Eva, originatum, le conseguenze in noi. Infatti noi nasciamo privi della santità e della giustizia originale e con tanti disordini annessi e connessi. Tutti gli uomini, con l'eccezione della Vergine Maria, la quale è stata preservata dal peccato originale in vista dei meriti di Cristo, nascono contaminati da un male che a ragione viene chiamato dal Concilio di Trento morte dell'anima. Per questo motivo la Chiesa amministra il battesimo per la remissione dei peccati anche ai bambini che non hanno commesso peccati personali. Quindi il peccato originale che è stato trasmesso è contratto e non commesso, ma che noi facciamo nostro con i peccati personali. Il dogma del peccato originale illumina con una luce soprannaturale il dramma della condizione umana, il quale diversamente sarebbe incomprensibile, cioè non si riesce a spiegare perché l'uomo sia così feroce, molto peggio degli animali. Guardate, voi guardate come la sessualità degli animali è ordinata e come è disordinata la nostra. Infatti, risulterebbe senza spiegazione l'immensa miseria morale che opprime gli uomini, i quali, come afferma San Paolo, anche quando hanno il desiderio del bene, non hanno la capacità di attuarlo. Vedi lettera ai Romani, capitolo 7, versetti 18-19. Tuttavia, e qui mi rifaccio al Catechismo della Chiesa Cattolica, al Concilio di Trento, Catechismo della Chiesa Cattolica numero 405, la Chiesa ha respinto l'affermazione di chi ritiene la natura umana interamente corrotta, e questo è Lutero e i protestanti. Essa, come con straordinaria profondità ha insegnato il Concilio di Trento, essa, cioè la natura umana, non è corrotta del tutto, ma è ferita nelle sue proprie forze naturali. È sottoposta all'ignoranza, alla sofferenza e al potere della morte e inclinata al peccato. Questa inclinazione al peccato e al male si chiama concupiscenza. Quindi questa è la posizione cattolica, che rifugge da un ingenuo ottimismo ma anche da un esagerato pessimismo. Parla di natura umana ferita nelle proprie forze naturali, sottoposta all'ignoranza, alla sofferenza, al potere della morte e inclinata al peccato. Questa inclinazione al peccato è chiamata concupiscenza dal Concilio di Trento. La dottrina del peccato originale, a causa del quale gli uomini vengono concepiti in una condizione decaduta, deve essere vista però in prospettiva della redenzione e della grazia che ci vengono donati in Gesù Cristo. Veicolo di questa grazia è innanzitutto il sacramento del battesimo, che cancella il peccato originale e riveste l'uomo della divina giustizia, rendendolo figlio di Dio e membro del corpo mistico che è la Chiesa, oltre che naturalmente dargli come figlio di Dio il diritto alla vita eterna. Tuttavia, la nostra natura umana, sia pure santificata dalla grazia, conserva la debolezza e l'inclinazione al male. Quindi, cari amici, noi nasciamo con la concupiscenza, cioè con l'inclinazione al male. E col battesimo, noi, cari amici, veniamo riabilitati perché ci viene tolto il peccato, veniamo riabilitati perché siamo figli di Dio, membri della Chiesa, abbiamo il diritto alla vita eterna, ma col battesimo non ci viene tolta la concupiscenza. Difatti, man mano che il bambino cresce, vede che ci sono le spinte al male. Col battesimo non ci viene tolta la concupiscenza, però col battesimo ci viene data la grazia per combatterla. Chiaro? Quindi col battesimo ci viene tolto il peccato originale, ci viene ridata l'amicizia con Dio, il diritto alla vita eterna, siamo membri del corpo mistico di Cristo, non ci viene tolta la concupiscenza, però ci viene data la grazia per combatterla. Perché questo? Ad agonem, dice il Concilio di Trento, per il combattimento spirituale, perché anche noi possiamo dare il nostro contributo alla vita eterna. Chiaro? La Divina Sapienza, siamo a pagina 62 del mio libro, il Credo, infatti ha disposto che l'uomo, con i mezzi soprannaturali che ha a disposizione, sia egli stesso attivo nel cammino di santità, impegnandosi in un quotidiano combattimento spirituale. Infatti dice il documento conciliare della Gaudium et Spes numero 37. Tutta intera la storia umana è pervasa ad una lotta tremenda contro le potenze delle tenebre. Lotta incominciata fin dall'origine del mondo, che durerà, come dice il Signore, fino all'ultimo giorno. Inserito in questa battaglia, l'uomo deve combattere senza soste per poter restare unito al bene. Ne può conseguire la sua interiore unità se non a prezzo di grandi fatiche e con l'aiuto della grazia di Dio. Questo è il Concilio Ecumenico Vaticano II, la Gaudium et Spes numero 37. Chiaro? La vita umana, dunque, siccome in noi resta la tendenza al male, è un combattimento per dominare questa tendenza al male con l'aiuto della grazia e della buona volontà. Qualcuno potrebbe obiettare chiedendosi perché mai Dio non abbia impedito al primo uomo di peccare, almeno con non permettere la tentazione diabolica. Questa è la domanda che fanno in molti anche qui a Radio Maria. San Leone Magno risponde: l'ineffabile grazia di Cristo ci ha dato beni migliori di quelli di cui l'invidia del demonio ci aveva privati. Quindi abbiamo ottenuto di più con la grazia di Cristo di quanto, cioè il cristiano che riceve il battesimo ha molto più doni di Adamo prima di peccare. E San Tommaso d'Aquino dice: nulla si oppone al fatto che la natura umana sia destinata a un fine più alto dopo il peccato. Dio permette infatti che ci siano dei mali per trarre da essi un bene più grande. Di qui il detto di San Paolo: laddove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Romani 5,20, quindi il peccato abbonda, ma la grazia sovrabbonda. Perciò, nella benedizione del cielo pasquale si dice: o felice colpa, che hai meritato un tale e così grande Redentore. Quindi avete capito, cari amici, che la nostra analisi catechetica sul peccato originale è di una serietà estrema, perché risponde agli interrogativi riguardo all'uomo, riguardo al male, al dolore, alla morte, alla sofferenza, all'ignoranza, alla cattiveria e soprattutto alla guarigione, alla redenzione. E quindi il dogma del peccato originale getta una luce sulla condizione umana senza la quale noi resteremmo un mistero a noi stessi. Però capite bene, cari amici, che a questo punto è necessario introdurre il secondo articolo del Credo, perché ora che abbiamo parlato dell'opera della creazione e della caduta, dobbiamo parlare dell'opera della redenzione, e siamo al secondo articolo del Credo, nel quale si dice: in Gesù Cristo, e credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore.